Buonasera a tutti, innanzitutto il più cordiale benvenuto a Giovanni Di Luna, che ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino. Tra le sue pubblicazioni più recenti, La passione e la ragione, le ragioni di un decennio, 69-79, Il mestiere dello storico contemporaneo, 2004, Storia del partito d'azione, 2006, Il corpo del nemico ucciso, violenze e morte nella guerra contemporanea, 2006, Militanza, violenza, sconfitta, memoria, 2009, La Repubblica del Dolore, 2011, e Una politica senza divisione, del 2013. Con noi Paul Ginsburg, che è stato professore all'Università di Cambridge e dal 92 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. Tra i suoi lavori ricordiamo Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi, Società e politica dell'89, Storia d'Italia 43-96, Famiglia, società, Stato del 98, l'Italia del tempo presente, famiglia, società civile, Stato 80-96 del 98, e Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 48-49, 78-2007. Ha anche curato il volume Stato dell'Italia italiana, dello Stato dell'Italia del 94. Nel 2003 ha pubblicato il saggio Berlusconi, nel 2004 Il tempo di cambiare, 2005, nel 2006 La democrazia che non c'è, nel 2010 Salviamo l'Italia e nel 2013 Famiglia 900. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione Giovanni De Luna racconta i 20 mesi di lotta partigiana, tanto durò l'esistenza, dall'interno delle mura di una grande casa patrizia a Villar, frazione di Bagnolo Piemonte. Che pronuncia Villar? Che pronuncia Villar? Qui, tra il 43 e il 45, abitavano il conte Vittorio Re dell'isola e la contessa Caterina Marin di Bagnolo, insieme ai figli Redetta e Aimaro, studenti liceali. Qui, durante quei 20 mesi, vennero ospitati i partigiani comunisti della prima divisione Garibaldi. La descrizione della resistenza, nei suoi caratteri generali e nell'evoluzione delle fasi che l'hanno caratterizzata, conferisce al libro di De Luna la natura di saggio storico a tutti gli effetti. Ogni cosa è calata precisamente nel proprio contesto, ogni fatto iscritto dentro le rispettive categorie di riferimento, come il nostro settore e i comitati di liberazione. Ma la resistenza perfetta è anche un libro intimo, nel quale la storia si fa vivere concreta, perché attraverso i diari di Leveccia vediamo sfidare persone in carne e ossa, partigiani e fascisti. Da Barbato è Emanuele Assomar, tenente Martelli, a Natale Spirito Romena. Non diventa mai comunista Leveccia, né può diventarlo, però conserva la sella rossa del suo comandante, e che intuisce l'energia vitale che scorre in quelle file. Leveccia segue la sua vocazione religiosa. Nel 47 entra in convento come sua consolata. Poi diventa terziaria domenicana. Per il resto della sua vita non farà che ascoltare gli altri, come un fondo della parte dentro la resistenza. Muore nel 93, 6 anni dopo Barbato. Nel 2012 si è aperta la causa per la sua beatificazione, avviata alle lettere che sapeva usare il parabellum. Do subito la parola a Paul Ginsburg. Thank you.
anche a dire che ho trovato questo libro affascinante, perché descrive una realtà di microstoria di un gruppo di persone con una grande ricchezza di documenti, con molta passione, e devo dire passione anche politica, perché questo è un libro, Giovanni lo dichiara proprio all'inizio, che prende la sua distanza, una grande distanza dal revisionismo degli anni, revisionismo offensivo, credo che lo chiami, degli anni 90. Giovanni, qui condivido, non dice che non ci deve essere mai la discussione o lo mettere in discussione di posizioni che sono diventate troppo in qualche modo pietrificate, però dice che queste cose devono essere supportate da una serietà di ricerca e equilibrio di giudizio che spesso manca. Allora il libro è fieramente antifascista, e dico questa cosa anche perché questo pubblico, oso dire, è fermamente antifascista ed è stato così da parecchi anni, e non perdo tempo a raccontare una storia che voi conoscete bene. Come diceva Anna, questo libro ha un luogo specifico, a mezza via tra le città della pianura e le pendici di una montagna imponente come il Montoso. Cioè, cito le stesse parole di Luna, e lui continua: ai piedi della sua altura si staglia il profilo rinascimentale di una grande casa patrizia, il Palace, non so se si pronuncia così, Palace, qui tutte le cose piemontesi avranno un certo pronuncia anglo-toscana che porta un po' lontano, ma mi correggi sempre. Questa, il castello e la villa sono da sempre la residenza dei feudatari del posto, i conti Maligni. E qui, intorno al palazzo, si svolge una storia di un gruppo di persone, che è costantemente in cambio, salvo la famiglia del barone e della baronessa. E di questa famiglia ci sono due figli, uno maschio e uno femmina, che è l'Eletta, che in qualche modo è l'eroina, ma forse quella non è la parola giusta, è il protagonista principale del libro. Perché lei, per dirlo ancora con più precisione, lei ci ha lasciato un diario che Deluna cita spesso, e che è un diario molto bello e fresco, e di un liceale, di una giovane donna, che si trova improvvisamente al centro di un grande dramma, che è il dramma della resistenza. E dal 1943 la ragazza si schiera con la resistenza, insieme con la sua famiglia. E ha molto apprezzamenti per i comunisti, per la loro serietà, per la loro gentilezza e correttezza. Il libro si svolge a due livelli. Due o tre. Il primo e più importante è questo del micro storia del Palace, di questa giovane donna, e poi anche della famiglia in generale. Questo micro storia. Poi c'è un altro livello, che è il livello storiografico. E poi un altro livello ancora, che è storia della resistenza. Allora Bruna si è messo un compito difficilissimo, di fare costantemente la storia a tre livelli. Microstoria, storiografia, la storia della fotografia, e storia della resistenza. Non so se questa è stata una scelta giusta, ma questo perché siamo, malgrado l'amicizia di molti anni, siamo di due culture diverse, storiograficamente. Io sono stato molto formato dalla grande scuola di narrazione, di narrativa inglese. Cos'è la storia? La storia è raccontare. Raccontare con una grande ricchezza di dettagli, cosa succede, come si formano le personalità, scegliere un campo, che è quello delle persone, degli avvenimenti, dell'andamento del tempo, delle improvvise acceleramenti, delle lentezze, ma fare quello. Allora, quello chiamo per convenienza la microstoria. E molto del libro di Giovanni è quello. E non esito a dire che in certi momenti è anche magico. Perché questa palazzo in mezzo, da nessuna parte, vede l'arrivo, la partenza di un grande numero di persone, di molte provenienze diverse, circondato da abitanti rurali, dei contadini estremamente devoti, sia a livello religioso, sia alla baronessa e la sua famiglia. E vede arrivare partigiani comunisti, ma anche morti del Partito d'Azione, e intrattiene molti rapporti con queste persone, anche di amicizia, anche di gesti di gioia ludici, di grande celebrazione della gioventù. E sia qui si trova questo contrasto straordinario tra la gravità della situazione all'esterno del palazzo, della casa del barone, e l'interno, che è molto, molto, come detto, ludico. Voglio leggervi un piccolo tratto di questo diario. Qui siamo al 21 dicembre del 1943, veramente un momento tutt'altro che facile. E cito dalle lettere: la casa, il campo di football, nota bene che lei lo chiama con il suo nome, quello è calcio, ma lei lo usa football. La strada al di là, la cappella del castello, la serena vita della casa. L'agitoso quotidiano partita a football, bello nel suo tormento, lo studio tiepido a muretto contro sole. Ci ricorderemo di Bagnolo a modo nostro, con canti, con Barbato che galoppava su un grande cavallo bianco. Questo Barbato era Pompeo Covaiani, che è un nome molto molto siciliano, da Caltanizetta, che era un ufficiale alto dell'esercito italiano, e in settembre 1943 sceglie la parte della resistenza e si trova comandante di questo territorio, e accolto dal barone e dalla baronessa con grandissima dignità e serietà. Allora le lettere e Colaiani hanno un grande rispetto, amicizia, e la sua descrizione iniziale è molto bella. Dice che arrivavano i giovani partigiani, dietro c'era un piccolo ometto siciliano, ma che avevo un cavallo bianco enorme. E allora c'è questo personaggio veramente molto interessante. Oggi, continua Bruno, nell'archivio di Veletta è ancora possibile trovare una busta intitolato Giochi 1943 con i nascosti Prunas, Riccardi, Blanchetti. Poesie, copione teatrale, charade, caricature, tracce di antiche serate sospese tra la spensieratezza giovanile e l'incubo della guerra. E questa era così. Inside and outside, peace and war. Fa molta impressione. Allora, De Luna è un po' innamorato di questo ambiente, non c'è dubbio, e lo chiama di Veletta, e lo chiama una comunità, e lo è, una comunità certamente con elementi che si muovono, che cambiano, che non sempre gli stessi, ma forse queste sono tutte cose da discutere, Giovanni, lo dico proprio per sollevare una bella discussione per quanto posso. Le comunità stesse, come tu sai meglio di me, sono tremende, nel senso che hanno i controlli dell'avvicinato, dei giovani, eccetera, è strettissimi. Allora, io ogni volta che vedo comunità, ho l'idea che bisogna essere molto attenti a dire che tipo di comunità, perché anche i comuni possono essere oppressivi. E questa era una comunità particolare, forse possiamo sentire da Giovanni su questo punto. Una persona che arrivava e ripartiva, che vorrei ricordare questo pomeriggio, Emanuele Arton, che certi di voi conoscete bene questo nome. Era un giovanissimo, 24 anni, commissario politico dentro la Resistenza del Partito d'Azione. E quando c'è il grande rastrellamento dei fascisti alla fine del 43, lui scappa. Tutti scappano, vanno in montagna. Qualcuno va al rifugio, come si chiama? Al rifugio Quentino Stella. Io sono contento perché sono stato 2 anni fa a quel rifugio ed è Davide, c'è anche un piccolo storia sul muro del posto di accoglimento e non posso non dire che chi mi ha portato al rifugio Quentino Stella per la prima volta era Vittorio Foa. Mi ha detto ti porto a un posto storico e tanti sono scappati lì. Arton no, non era fisicamente molto forte e non ce la facevo più sotto la neve, era catturato e torturato nel modo più disgustoso immaginabile. E io devo dirlo che credo quando la mamma di Giulio Regeni parla delle torture fasciste e naziste, lei aveva, non lo so, non la conosco, il suo figlio era della mia università. Sono sicuro, vorrei essere sicuro, che lei pensavo a quelle azioni così terribile da parte fascista e naturalmente da parte dell'SS. Giovanni chiama questo la resistenza perfetta. E vorrei che ci spiega in che senso è perfetta. Io devo dire che mi trovo in difficoltà. Trovo il suo racconto bellissimo, ma non tanto il nome che lui ha scelto gli ha segnato. Può una resistenza essere perfetta? Questa è la domanda importante di stasera. Chiedo, la resistenza, come altri momenti simili, non sono tutti parte di una guerra civile? Penso di sì, perché questo è il grande tema di Claudio Pavone. E ci sono quelli che hanno ragione, al nostro parere, e quelli che hanno torto, ma agiscono dentro una situazione che è una sciagura. La guerra civile, non ci sono sciagure peggiori nella storia. E dunque io credo che la resistenza è stata nobile. Questi qua nelle montagne piemontesi, nobilissimo, ma ho grandi difficoltà a chiamarlo perfetta. E naturalmente ieri sera mi sono messo a pensare cose inaccettabili, un'alternativa che lui non accoglierebbe neanche, però vorrei sentire da Giovanni le ragioni di questa scelta di aggettivo, perché e forse non sono solo, è difficile accettare che si può essere perfetta in quelle circostanze, o forse in qualsiasi circostanza. Ecco, potrei continuare tutta la sera a raccontare episodi e Giovanni molto meglio di me, ma volevo dire due o tre cose sul dibattito storiografico e sulla storia. Io credo, Giovanni, che forse dovevi scegliere e fare una micro storia più intensa. E le cose che citi dagli archivi sono straordinarie, non solo il diario di Veletta, ma molte altre cose. Citerò qualcosa fra un attimo. Ma non è molto difficile dire delle cose sensate sulla storia della resistenza o sulla storiografia della resistenza in poche pagine. O si fa il minimo, o secondo me bisogna dedicare molto, perché ha i suoi costi. Ti do subito un esempio. La prima volta che il diario di Veletta è menzionato nel testo è a pagina 93, quasi a metà del libro, e Giovanni l'ha chiamato il filo conduttore del libro, ma non lo è, almeno io non l'ho visto così. L'ho visto come parte di una triplice analisi del lavoro, che è molto ambizioso, che è estremamente informato, che è molto illuminante, ma secondo me toglie dalla narrazione. Ma ripeto, questo è un punto di vista molto anglosassone. Cioè, if you have to tell a story, tell a story. Se no, la vita è difficile. Vorrei che Giovanni ci racconti se questa è stata una difficoltà o se è stata semplicemente un'invenzione mia. Che è più che possibile. Poi ci sono temi del libro, vari temi, uno più originale dell'altro, e questo trovo molto interessante. Questo è per me, insieme con la narrazione, la parte più bella del libro. Primo è un capitolo del tutto originale, intitolato Donne e uomini. E succedono delle cose straordinarie dentro questa comunità. Non so se una comunità vera accetterebbe certe cose, ma donne e uomini, le lettere racconta che discutono di cose molto inaspettate. Qualcuno porta un articolo da un giornale della resistenza dura e pura, se non sbaglio, Gioventù Proletaria. E in questo articolo i compagni sostengono la posizione dell'amore libero, cioè della libertà di rapporti fra uomini e donne. E Levette commenta: vogliono distruggere l'ipocrisia, e poi fa parentesi, anche l'ipocrisia della famiglia, punto esclamativo. Cioè, lei, e poi Barbato, cioè Colaiani arriva e racconta di Lenin e Clara fatta la pesca, perché non ricordo chi era questo, perché c'è una famosa conversazione, e Giovanni ci illumina su questo, fra Lenin e Clara Zetkin sul libro Amore, con Lenin che si rivela una persona estremamente ortodossa e insofferente di queste cose, è molto contrario a un amore libero di qualsiasi tipo. Eccoli nelle montagne piemontese a discutere di Lenin, di Clara Zetkin, dell'amore libero, di giocare a football, di avere grandi conversazioni intellettuali che sono veramente interessanti. Interessante anche certi momenti individuali, dalle carte di Barbato. Una partigiana, Anna, che si è innamorato del capo della banda partigiana, esatto. Guardavo un po' per se potevo trovare proprio i dettagli, ma non ha importanza questo. Ecco, arrivo subito. Era una questione di gossip. Tutti hanno ricordato, il gossip raccontava, che lei era l'amante del suo comandante Montecristo, uno dei principali artefici del successo partigiano nello scontro sul Montoso. E Anna scrive una lettera che è rimasta negli archivi fino ad oggi, fino a ieri. Una lettera veramente straordinaria, almeno io l'ho trovato straordinaria, e una parte posso e devo leggere. Questa è Barbato per dire che è stata un'ingiustizia levarla da quel gruppo partigiano e isolarla in un altro gruppo, solo perché era innamorato del suo comandante. Non pretendo, scrive Anna, se si va su internet, si scopre che questa donna è ancora viva, straordinario. Non pretendo che in 14 mesi si rifaccia ciò che in 22 anni ha distrutto il fascismo, ma almeno vorrei vedere un tentativo di fatto e non sentire solo parole. Tutto questo è il risultato dell'educazione fascista, ma se non si ricorre ai pari, saremo noi che porteremo la colpa del fallimento della campagna partigiana, perché se dei posti di comando verranno affidati a persone che sono attualmente sono tra di noi, la nostra rivoluzione finirà in un fascismo di camicia rossa. Allora lei richiama la libertà individuale, lei richiama il diritto di fare come donna, come vuole. E Barbato risponde, ed è un grande dibattito, dicendo che lei con le sue azioni mettevano a rischio i suoi compagni, perché in quella situazione c'erano le invidie, le gelosie, la rivalità fra i partigiani stessi. Questo è un tema che mi sembra molto bello, molto complicato, e viene fuori da documentazione medica. Poi rapidamente finisco. la violenza. Questo è un altro tema di grande delicatezza, la questione della violenza. E posso solo consigliarvi fortemente il libro di Giovanni, perché qui è estremamente equilibrato. Cioè, non dice, dice in modo chiaro che c'erano certe persone dentro questa storia che amavano, godevano la violenza, e non solo dalla parte fascista, ma erano pochi ed erano controllati anche fortemente dagli altri. Allora qui dice, se non lo rappresenta male, che in che c'era la violenza necessaria ma rimpianta, l'idea di dover fare, prendere reazione così. L'eletta è più impaziente, più giovane, vuole che i suoi amici, i suoi vanno a combattere. La resistenza si qualifica con il combattimento e non essere croce rossine, ma di combattere. Questo da una ragazza nobile, religiosissima, come Anna ci ha detto. Allora mi domandavo, dov'è il posto per il pacifista nel palazzo? Secondo me non c'era, non ci poteva essere. Altro tema, perché vado in fretta, la monarchia. Questi sono tutti monarchici, naturalmente, prima del 1943. E del 12 ottobre 1944, l'Eletta scrive: neppure un principe di casa Savoia ha avuto il coraggio di venire fra i partigiani, se tutta l'ingenuità della figura che... Eppure, continua, se il principe Umberto si fosse fatto paracadutare, credo avrebbe conquistato non solo Barbato, cioè Colajanni, che era forse più, ma tanti comunisti e fascisti. Ci voleva Umberto che scendeva dal cielo e dice: sono arrivato, venite intorno a me. Sono monarchici disgustati per il comportamento del re. Ultima cosa, penultima cosa, religione e chiesa. Qui c'è un giudizio che io, con cui ho qualche difficoltà. E Giovanni questa volta non è l'Eletta, è Giovanni De Luca. Alla fine di un capitolo sulla religiosità e sulla generosità dei parroci e del clero di base, di straordinarie storie, anche questo che fanno parte di questo micro storia più grande. Tutti i cattolici guardavano a Roma, al Vaticano, al Papa, e Giovanni scrive: era una guida sicura, in grado di proporre dall'alto, nell'autorevolezza del suo magistero, una gestione efficace delle contraddizioni e delle eterogeneità dei comportamenti dal basso. Più in generale, continua Bruna, la Chiesa colse allora fino in fondo l'occasione di subentrare alla monarchia nella sua funzione di garante dell'unità nazionale. Questo era, cioè è andato così? Io non lo vedo così, ci sono due posizioni diverse. Ed ero abbastanza sorpresa di trovarlo, quel giudizio, che in qualche modo la Chiesa subentra e diventa fautore e protettore della nazione italiana. Forse era uno degli elementi, ma non sono neanche sicuro, perché io leggo la Chiesa di Pio XII come Chiesa soprattutto internazionale e soprattutto di autodifesa. Il Pio XII di Giovanni Micoli, dove è andato a finire? Io, forse questo è ingiusto, ma prendo un permesso che De Luna non mi ha dato per stuzzicare e per condividere. Allora, io ho finito, salvo per dire di ripetere, ho trovato questo libro molto molto bello, difficile di mettere giù la sera per dormire, è un libro che ha una ricchezza documentaria non solo di Violetta, mi è venuto subito in mente un altro diario di un'altra donna nobile, ma toscana questa volta, anglo-toscana questa volta, non piemontese, che dipende se lo pronunci in italiano o in inglese, Iris Origo, o Iris Origo. E quella è forse, per me, è più bella di quella di Violetta, è molto diversa. Ma io volevo molto, perché quella donna era una scrittrice straordinaria, che non lo dimentichiamo, perché è troppo prezioso. Giovanni, devo dire che hai scritto un bel libro, ma doveva essere in qualche modo accompagnato di cose di cui tu sei stato campione. Cioè, non ci sono fotografie, non c'è una parte iconografica. L'editore, ma dovevi rifiutare di pubblicare con il tuo editore, perché tu descrivi, sei bravissimo a descrivere, ma noi abbiamo di quelle, e più di quello noi avevamo bisogno. Quindi gli inglesi, i toscani, quelli che vuoi, che non sono di Piemonte, della montagna, avevamo bisogno di una carta, di una pianta, perché non si capisce dove succedono le cose senza una pianta. E questo io spero nel settimo, ottavo edizione del tuo libro, tu puoi dire a Feltrinelli, basta! Qui ci vuole le seguenti cose. Scusa. Ah sì,
i temi sollevati da Paul sono tanti, da il titolo La resistenza perfetta, il nodo della... Così mi sentite? Così? No, però così mi strozzo io.
Così funziona.
Ok, questa funzione si sentite, sì. No, diciamo, i temi sollevati da Paul sono il titolo della resistenza perfetta, la definizione di comunità applicata a quel castello, il ruolo della Chiesa Cattolica come supplente rispetto al crollo della monarchia. Qui ci sono tante questioni specifiche che Paul ha sollevato. Io preferisco però rispondere alle sue questioni attraversando i tre cerchi, i tre livelli che lui ha indicato, cioè la microstoria, il dibattito storiografico e la storia della resistenza. Partiamo dalla microstoria. La microstoria è quella che mi ha sollecitato sul piano narrativo. Questo è un libro che punta decisamente sulla narrazione e sul racconto. E quindi, puntando decisamente sulla narrazione e sul racconto, punta decisamente a ridare, come si dice, carne e sangue ai personaggi di cui parliamo. Il modello, io sono più di 50 anni che vivo a Torino, però sono napoletano. Il modello letterario a cui mi sono ispirato è un modello altissimo, è la sceneggiata napoletana. La sceneggiata napoletana ha come protagonista esse e umanamente, cioè lui, lei e te. Allora, lui è Pompeo Lariani, il barbaro. Se vedete le foto, troppo non ci sono, è Claire Gale, una bellezza strepitosa, profilo aquilino, imponente, fiero, cioè un bellissimo uomo. Lei è 16 anni, 17 anni, studentessa liceale, che affida a questo diario una freschezza di sguardo, di immagini, una capacità di raccontare dal di dentro degli eventi, che ci restituisce oggi delle immagini di racconto della resistenza che non avevo mai visto. E Violetta aveva già allora interiorizzato un modello religioso una vocazione religiosa che la porterà poi nel dopoguerra a farsi suora, eccetera. Poi, come avete sentito, Anna, oggi c'è in corso un processo di beatificazione nei suoi confronti. Umanamente il cattivo è proprio il cattivo come potete immaginarlo. Novena, capo delle brigate nere della zona, 192 omicidi, condannato a morte dalla corte d'assise del popolo. Dopo il 25 aprile riesce a scappare, viene catturato, viene portato in carcere, poi arriva l'amnistia per gli atti, la condanna a morte viene trasformata in condanna all'ergastolo, insomma, attraverso vari condoni, alla fine degli anni 50 esce dal carcere e poi muore, da quello che ho trovato in rete, a Belletri nel 74 gestiva una pompa di benzina. Però, come dire, i tre personaggi sono questi, e dei personaggi interagiscono però con una folla di comprimari che propongono un racconto che ha in mente proprio in realtà proprio esattamente la ricostruzione di un percorso all'interno del quale questi personaggi interagiscono con la grande storia, interagiscono con la storia. Forse lo posso dire qui in maniera fantastica. Voi sapete che l'anno prima che io scrivessi questo libro era uscito un libro di Sergio Rizzato, Partigia, che era una microstoria applicata all'esperienza partigiana di Primo Levi. Ed era una microstoria così, che enfatizzava tutta una serie di episodi che avevano caratterizzato la militanza partigiana di Primo Levi, anche con un piglio quasi ironico, quasi, come dire, prendendo un po' in giro anche l'esperienza partigiana di Primo Levi nei pochi mesi in cui questa esperienza si era realizzata. Qual era stato, secondo me, il limite di quel racconto e di quella microstoria, al di là dello sguardo più o meno benevolo che Sergio aveva avuto nei confronti di Primo Levi? Era il fatto che Sergio, nella ricostruzione di quella comunità dei partigia della Val d'Aosta, si è rimbattuto in una serie di nodi storiografici, per esempio all'origine della resistenza, il rapporto tra spontaneità e organizzazione nella nascita delle formazioni partigiane, e l'aveva completamente ignorato. Era rimasto prigioniero, non so se è un modello anglosassone, comunque era rimasto prigioniero di una microstoria che rimaneva microstoria. Io non sono d'accordo. In questa microstoria i nodi storiografici ci sono. Quando Barbato traccia a terra una linea e chi supera quella linea diventa partigiano, quello è l'intreccio tra spontaneità e organizzazione che devi tematizzare sul piano storiografico, prendendoti le tue responsabilità rispetto a quel tipo di interpretazione. E questo è stato, come dire, una mia scelta di fondo. Il dibattito storiografico per me era fondamentale per illuminare la comunità. Le prime 90 pagine sono fondamentali per capire questi attori su che palcoscenico vengono chiamati a recitare. Qual è il retroterra storico e storiografico delle loro scelte? Non sono delle comparse della storia, non sono come dire, attori che transitano sul palcoscenico e poi scompaiono. No, quel palcoscenico va reso nel suo spessore storiografico. E allora questi nodi, il rapporto con i contadini, il rapporto con la popolazione civile, il rapporto con la violenza, il rapporto con la giustizia partigiana, sono nodi storiografici che non possono essere confinati all'interno della vicenda che io racconto. È evidente che io debba uscire da quella vicenda per poterli confrontare, altrimenti rimango prigioniero di un'ottica che, come dire, si chiude dentro quella vicenda, rimane lì e non capisce i nessi importanti che ci sono. Quando io parlo di una comunità, parlo di una comunità che è una comunità politica. Non so se è una comunità contadina, se è una comunità riconoscibile nei suoi tratti repressivi, non lo so. So che lì c'è una comunità che ragiona, che a me ha affascinato. Ma perché ha affascinato? Perché lì dentro si parla del libero amore, ma ci sono i salesiani che sono sfollati, che parlano con Barbato, del discorso di Togliatti al brancaccio, quando Togliatti mette in campo l'ipotesi dell'alleanza dei tre partiti di massa. E questi ne discutono lì, ne discutono con una tensione, con una voglia, con un dinamismo progettuale, che è una cosa che coinvolge, e ne discutono non in termini accademici, ne discutono sparando, Martelli, Raimondo Lurali, che sarà poi il grande storico del dopoguerra, arriva lì ferito dopo uno scontro a fuoco con la Brigata Nera di Novena. Cioè non è una discussione accademica, è un'Italia che si propone in questa sua dimensione progettuale, in quel contesto, senza rinunciare alle armi, ma senza rinunciare a una progettualità politica che non finisce con le armi e si risolve soltanto nelle armi. Questa è la resistenza perfetta. Questa è la resistenza perfetta. La resistenza perfetta è che in quei 20 mesi, in quel castello, si riunisce una comunità dinamica, una comunità che non so definire in termini sociologici, ma che la vedo nella sua concretezza, che ha come progetto quello di un'altra Italia. Non è colpa mia se lì dentro i comunisti che ci sono quelli che danno il meglio di se stessi, se i monarchici che ci sono quelli che danno il meglio di se stessi, se i salesiani che ci sono quelli che gli danno il meglio. Lì è così, lì me lo sono trovato davanti sulle carte che me l'hanno restituita questa comunità e questa resistenza perfetta, non me la sono inventata io. Evidentemente però se parli di una resistenza perfetta devi confrontarti anche con le imperfezioni. Perché appunto i nodi della violenza, i nodi di una giustizia marziana esercitata in un certo modo, i limiti anche di quel progetto. C'è una vena di melanconia alla fine del libro, che credo che tu abbia colto. Questa comunità il 25 aprile si scioglie. Il 2 giugno, quando si va a votare monarchia repubblica, le lettere della sua famiglia votano tutti monarchia, perché sono tutti monarchici. Barbato ovviamente va e vota repubblica. Barbato diventa sottosegretario alla guerra nel governo Parri e nel primo governo De Gasperi, e sapete chi è il suo omologo, altro sottosegretario alla guerra? Il generale Chatrian, cioè un generale che il 9 settembre del 43 ha fatto fucilare 12 soldati dell'Eme per diserzione, il 9 settembre, perché questi avevano abbandonato le armi a Salerno di fronte allo sbarco degli alleati. Quindi è un'altra storia quella che comincia allora, è un'altra, e la comunità si scioglie, ma quei 20 mesi sono questi 20 mesi all'interno del quale questa progettualità è totalmente, come dire, alla luce del sole e si confronta con questi nodi. La Chiesa, ma certo, lo vediamo lì nel piccolo e lo vediamo in grande, in quel momento lì, parte sul piano della documentazione, c'è una lettera a Badoglio nei 45 giorni, all'interno del quale già lì sono pronti a subentrare nello sfacelo generale delle istituzioni, si candidavano a una gestione complessiva della materialità, della sopravvivenza della gente. È lì che la Chiesa si legittima, è lì che la Chiesa, quando un sacerdote va a dare la benedizione sia ai fascisti che agli antifascisti, quando il vescovo si arroga il diritto di essere il defensor civitas, nello sfacelo delle istituzioni, queste istituzioni non ci sono più, l'ECA non funziona più, l'ente comunale del Sinai non funziona più, funzionano le parrocchie che danno i pasti caldi. Questa è la base materiale dell'egemonia democristiana del dopoguerra, che non nasce soltanto, diciamo, dai miracoli della Madonna Pellegrina, ma si legittima nella concretezza delle condizioni effettive e nel modo con cui la Chiesa si confronta con i bisogni materiali della gente in quel periodo. E la Chiesa si candida immediatamente in questo ruolo. No? E questo è un nodo storiografico che io non posso non affrontare partendo dalle discussioni che nel palazzo ci sono. Io non posso rimanere nel palazzo, dal palazzo devo uscire, anche se il palazzo è quello che mi ha affascinato di più, e evidentemente queste storie, questi intrecci a cui facevo riferimento prima, sono quelli che hanno poi determinato la scelta della resistenza perfetta. Perché dico perfetta? Perché quello che succede lì dentro, scusate, l'8 settembre, quello che crolla non è uno Stato qualsiasi, è lo Stato totalitario. Cioè è lo Stato che voleva organizzare la vita dei cittadini dalla culla alla tomba, come si diceva. Questo voleva dire che ogni comparto sessuale, professionale, di genere, aveva il suo ruolo e la sua istituzione che presideva e controllava. Per 20 anni, in questo paese si è rinunciati alla sovranità individuale. Per 20 anni i principi erano stati gerarchia, ordine, legalità, rispetto, obbedienza, disciplina, questa era stata. L'8 settembre tutto questo crolla di colpo e tu sei da solo con la tua coscienza. Non c'è più nessun partito, non ci sono, non c'è nessun partito che in quel momento ti dice quello che devi fare, non c'è nessuna istituzione, non c'è nessuna legge che te lo dica. Te lo dice la Repubblica di Salò con i suoi bandi di arruolare. Ma se tu non ti vuoi arruolare, sei tu da solo e devi scegliere. E questa scelta che io ho cercato di riproporre nella resistenza perfetta, che è una scelta di, come dire, di mettere da parte se stessi, questi stereotipi del tengo famiglia, mi faccio i fatti miei, queste strategie individuali al benessere. Perché Letta si innamora dei comunisti e non del comunismo? Letta, il comunismo non c'entra proprio niente, ma dei comunisti sì. Gustavo Comollo, commissario politico della Brigata Garibaldi, per lei ha una dimensione francescana. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che coglie in questi uomini è di mettere da parte la tradizione familista italiana, mettere da parte questa dimensione particolaristica e entrare in un progetto comune. E questo progetto che fa della resistenza del momento perfetto. Poi, no, questo, scusate, no, ma non è. Sai che su questo c'è stata una polemica, insomma, comunque lasciamo la testa, non aleggia lo spirito di Sergio Pizzato in questo consesso, ma non ne parliamo, ne parliamo poi magari un'altra volta. Allora, quello che, come dire, quello che ripropongo all'interno di un percorso di questo genere qui è proprio, diciamo, questa esigenza di riproporre una micro storia, chiamiamola pure così, ma che sia consapevole dei nodi storiografici che si attraversano e che interagisca con il dibattito dell'uso pubblico della storia, perché questo libro è stato scritto in questa dimensione narrativa e molto sciolta, molto, anche per questo, perché se tu vuoi competere nell'arena dell'uso pubblico della storia, dove si compete con una posta molto alta, che è quella della trasmissione della conoscenza storica e del rapporto con il nostro passato, devi apprezzarti dal punto di vista delle tue strategie narrative. Non puoi più avere come interlocutori l'accademia, i tuoi colleghi, le note a piedi pagina, gli archivi, cioè devi confrontarti con questa arena in cui si combatte con delle armi, e queste armi sono l'efficacia del tuo racconto. Ci sono agenzie narrative, il cinema, la televisione, che usano strategie narrative estremamente seduttive. E tu cosa fai nei confronti di una cosa di questo genere qui, se non competere dentro questo territorio? Allora, per competere dentro questo territorio devi organizzarti, e questo non può portarti ad eludere i nodi del dibattito. Perché, per esempio, il problema della violenza, il problema della lotta armata, non c'è dubbio che su questo terreno c'è stato un interdetto culturale che è cominciato con il terrorismo delle Brigate Rosse. Nel 1980, quando Marco Pannella dice che gli attentatori di Via Rasella sono come le Brigate Rosse, lì comincia questa storia, che poi diventa, nei libri di Giampaolo Bassa, una bassa macelleria all'interno del quale la dimensione della resistenza era solo quella di pochi boia sanguinari che ammazzarono vittime innocenti. Allora, questa dimensione qua, anche noi storici, non possiamo tirarci indietro rispetto a una dimensione di questo genere. Va benissimo i deportati, gli ebrei, le donne, gli internati militari, tutto quello che volete, per carità, della resistenza civile bisognava parlare. Perché negli anni 70 il dibattito storiografico su questo non c'era stato. Operai, contadini, partigiani, tutto il resto nessuno se n'era occupato. Quindi era sacrosanto che se ne occupassero. Ma accidenti, non perdiamo di vista il nucleo fondamentale. Molti di questi atteggiamenti di solidarietà, di abnegazione, di aiuto, eccetera, sarebbero stati totalmente destoricizzati se non ci fosse stata una resistenza di chi prendeva le armi. Allora, noi dobbiamo ancora, come dire, pagare il tributo alle schifezze delle Brigate Rosse su questo terreno e rifiutarci e accettare, per esempio, che quando vai nelle scuole i ragazzi dicono: professore, ma loro i partigiani erano terroristi, ma è così, noi dobbiamo soggiacere alla roba di questo genere qui? No, no. E quindi, come dire, questi nodi storiografici sono fondamentali da riattraversare in una storia come questa. L'ultima cosa, appunto, rispetto alle cose che dicevi, Paul, io credo che questa operazione storiografica che ho fatto tenda in qualche modo a restituire alla resistenza esattamente questa dimensione di scelta individuale a cui facevo riferimento prima. Non, credo che non sia solo il mio libro. Per il 70° anniversario della resistenza, una produzione storiografica di un certo tipo è andata tutta in questa direzione, con opere secondo me di grande spessore. Il diario inedito di Antonio Giolitti, il diario personale di Claudio Pavone, la storia del GAP di Santo Peli, in quel diario pazzesco, straordinario di Angelo Del Boca, su questa sua vicenda, che quando passa a 17 anni, passa dalle Brigate Nere, diventa partigiano, tutti hanno avuto come minimo comune denominatore quello di restituire la resistenza non a un'opzione politica, non a un'opzione dei grandi paradigmi novecenteschi dal punto di vista ideologico, ma a questa resa dei conti individuali con se stesso. È come se la resistenza ti avesse chiamato a mettere i più e i meno della tua biografia e cercare, rispetto ai più e i meno della tua biografia, di... Adesso non so se lo cito nel libro, però non so se vi ricordate della notte di San Lorenzo, la scena all'interno della quale i partigiani si danno un nome di battaglia, Gufo, Lepre, Tarzan. Cos'è quella roba lì? È la scelta di una rifondazione esistenziale. Tu cambi nome e ti chiami come tu avresti voluto chiamarti o avresti voluto essere, perché in quel momento lì è un'altra pianta che nasce dentro di te. E questo che secondo me è la resistenza perfetta.
Cioè, abbiamo un po' di tempo per domande, se qualcuno vuole intervenire. Prego.
Sì, volevo fare una domanda. La copertina del libro, chi l'ha scelta? Lei?
No,
le ho creato perché io lavoro in una scuola dell'infanzia con bambini di 3, 4 e 5 anni e siccome me lo leggo sul treno, l'avevo sulla cattedra qualche giorno fa e l'hanno visto e ritenevano che fosse un ragazzo. E quindi mi è nata una discussione interessante su perché pensi che sia un ragazzo, ha un'arma in mano, perché non può essere una ragazza. Quindi comunque è interessante anche da questo punto di vista, perché una ragazza che prende le armi non è una terrorista, non era una terrorista in quel contesto lì, e quindi ovviamente parlandone con bambini così piccoli, niente più che umanamente, no? Se ne poteva, si poteva classificare la persona contro la quale, diciamo, lei si armava. Questa è una cosa. L'altra questione che mi sembrava molto interessante è la microstoria all'interno di nodi storiografici, perché appunto altrimenti si perde tutta la ricchezza. Per esempio, c'è una trasmissione televisiva su Rete che io trovo terribile, che è Sconosciuti, che racconta tanta microstoria, anche, come dire, emotivamente impegnativa, ma che si limita ad una lettura superficiale degli avvenimenti delle persone, delle famiglie, come se ognuno di loro fosse scollegato dalla società nella quale vive, perché non c'è nessuna analisi che vada oltre al racconto puramente individuale. E questo lo trovo, come dire, impoverente invece delle potenzialità che la microstoria avrebbe se fatta, inserita, come dire, con una ricchezza diversa.
Io nel 43 avevo 15 anni e facevo parte di una formazione partigiana che agiva nei boschi del Volterrano, dove Cassola aveva fatto io perché sono di i boschi dove Cassola aveva fatto rifugiare Mara e Buber. E anche nella mia formazione c'era una costituzione eterogenea, e credo sia stato allora un fatto molto, ma molto diffuso. E quando ci penso, mi sorprese allora e mi sorprende tuttora questa cosa. Certo, il comandante militare era un ufficiale di idee monarchiche, il commissario politico era un aviere comunista, c'erano due carabinieri, c'era un ergastolano, insomma, c'era di tutto, il contrario di tutto, ma è la cosa che appunto mi sorprende ancora, era l'assoluta unità operativa e anche perché probabilmente era lo scopo che pubblici era così grande, ma questo vabbè, questo l'ho fatto personale, ma una cosa che volevo chiedere è questa. Io sto discutendo proprio in questi giorni con un mio amico che è uno storico fiorentino, anche bravo, che si chiama Renzo Marchinelli, sulla nozione di guerra civile, perché da quando Claudio Pavone, che ovviamente antifascista, ha avallato la dizione, la nozione di guerra civile, di resistenza nella pubblicistica si parla sempre meno e si parla di guerra civile, perché serve per dire che tutti gli dati sono bigi, cioè non c'è differenza tra i fascisti e i partigiani. Ecco, io vorrei chiedere, autore di questo bel libro, ecco, come si può risolvere questa cosa? A me che si dica quello che credo che sia difficile negare che si sia trattato anche di questo, ma almeno secondo me ci sono guerre civili e guerre civili, cioè bisognerà fare una distinzione in qualche modo. Non so come si esce da questa cosa. Grazie.
Volevo solo dire due parole, non per rispondere a Giovanni, ma semplicemente per chiarire un attimo la mia posizione. Non volevo affatto dire che la storia e la storiografia devono essere, non ci devono essere. E nel momento polemico, anche per far partire Giovanni, ho senz'altro esagerato. Ci deve essere per forza il rapporto fra questi tre elementi. La grande domanda è cos'è il bilancio, cos'è il rapporto fra questi tre? Dove si mette l'accento, non di eliminare due e concentrare solo uno. Non volevo dire che... Secondo me, su questo rimango fermo un attimo, penso che la narrazione soffre troppo nella prima parte del libro, soffre per la sua assenza, ma c'è una ricchezza di Giovanni, si è difeso benissimo dicendo che era assolutamente necessario, dato le discussioni storiografiche così ricche e così controverse come sono state. Io penso che non sia sempre possibile fare giustizia a certi grandi temi nel contesto di certi libri. Per esempio, Giovanni nella sua risposta, se vogliamo chiamarla risposta, ma lui è molto più esperto di me, nelle sue spiegazioni del suo libro, ha detto delle parole sul totalitarismo. Io non le condivido minimamente, non credo affatto che il fascismo è totalitario. aspirava al totalitarismo, era un regime tiranno, e c'è un grande dibattito a livello europeo su questo, e io ho cercato di dare il mio contributo in Famiglia 900 guardando quanto, fra virgolette, era totalitario il regime fascista, ma anche altri nel primo 50 anni del secolo. Allora non si può fare tutto. Cos'è l'equilibrio giusto fra la storia, la discussione dei grandi temi, la narrazione? Devo confessare, non ho letto Sergio Nuzzato, dunque sono completamente fuori quel dibattito. Io ho avuto solo questa reazione leggendo il tuo libro.
Grazie, ma rispondo per porre, volevo cominciare dalla sua osservazione sulla copertina. La copertina è una scelta pertinente, io ho scelto una cosa molto meno marziale di quella. Lì è una partigiana sovietica, quella non è neanche una partigiana italiana, però insomma, pare che abbia funzionato dal punto di vista dell'impatto visivo. La cosa importante che lei ha detto è lo straniamento che provoca una donna con le armi. Quello, e questo è nel libro c'è il nodo del rapporto tra la donna e le armi, io credo di averlo affrontato, nel senso che, come dire, per gli uomini impugnare le armi voleva dire superare una soglia, che era quella dell'uccidere, del farsi uccidere, cioè, quindi era una soglia complicata, perché il non uccidere non è soltanto una norma giuridica o un precetto religioso, ma una cosa che noi abbiamo interiorizzato nella nostra costituzione materiale, quindi fare quella scelta era una scelta che ti metteva in gioco rispetto a tutto. Per le donne c'erano due scelte, la prima era quella di rompere la dimensione privata e andare nello spazio pubblico, nella politica, ma poi una volta andate nello spazio pubblico si tratta di superare la soglia del prendere le armi, quindi questa sensazione di curiosità e di interesse rispetto a una donna in armi ci restituisce oggi nella loro percezione questo passaggio, che è un passaggio concettualmente e storiograficamente molto significativo. A proposito di donne, nel carteggio che Paul ha citato prima tra la partigiana Anna e Barbato, la cosa veramente significativa. Anna, nel momento in cui protesta contro Barbato per il suo allontanamento dalla formazione, gli dice voi siete fascisti perché state facendo una roba che solo i fascisti stanno fanno, mette un dito su una piaga che è quello che ti lascia perplesso, la risposta di Barbato, una risposta pazzesca che subì. Perché Barbato gli dice sì, tu devi andare perché devi obbedire agli ordini e la disciplina militare è questa. Però poi aggiunge che nel merito ha totalmente ragione. Lui è totalmente consapevole che questi 20 anni di fascismo sono stati 20 anni di deseducazione morale, all'interno del quale si è costruita una categoria del maschio con i rapporti sessuali, con un certo tipo di approccio con le donne, eccetera, che sa che devono rimettere in discussione. E quello che colpisce, e quello, scusate se io, come dire, mi entusiasmo per la resistenza perfetta, perché non te l'aspetti da un comandante partigiano come Barbato militare, cioè questa consapevolezza, questa lucidità nel capire i guasti del fascismo, che poi noi possiamo definire totalitarismo perfetto, imperfetto, lo possiamo definire non totalitario, va bene. Quello che conta è che il fascismo aveva per 20 anni comunque portato avanti un discorso di diseducazione politica complessiva, oltre che di eredità morale. Quando Calandrei protesta contro un costume fascista, protesta contro questa dimensione di un fascismo che non si accontentava della tua partecipazione politica, voleva anche la tua anima, voleva anche la tua coscienza, voleva anche che tu ti esaltassi per la romanità, voleva che tu, come dire, andassi a fare le sfilate, e questo è il nodo che l'8 settembre mette in luce, che quando crolla quello stato tu di colpo dopo 20 anni ti trovi da solo con la tua coscienza. E rispetto invece alla carriera della guerra civile, guardi, su quello non ho dubbi, così come la proposta Claudio Pavone, io mi ci riconosco totalmente, quando Pavone parla di tre guerre in una, no? Cioè, la guerra contro lo straniero, quindi una guerra di tipo patriottico nazionale, una guerra di classe tra operai e padroni, il che è riconoscibile nella specificità di una resistenza italiana che è negli scioperi un fondamento, gli scioperi del 43 e del 44, che nessun altro movimento di resistenza ha in Europa, e la terza, la guerra civile di fascisti italiani contro fascisti, contro antifascisti italiani. Io credo che questo sia in dubbio. Non solo, ma guardi che grazie anche alla categoria della guerra civile si è ampliato lo spettro della nostra analisi storiografica, perché per poter vedere le differenze, per poter evitare che tutti vengano appiattiti nello stesso ruolo, devi moltiplicare i campi di intervento. Allora, per esempio, il rapporto uomo-donna, che nella storiografia precedente alle cose di Pavone nessuno prendeva in considerazione come indicatore di quello che succedeva, adesso diventa fondamentale, perché il rapporto uomo-donna che ci ha barbato nella partigianata non è quello che ci sono c'è nelle Brigate Nere o nei Repubblichi. Il rapporto con la morte, il rapporto con la violenza, sono tutti oggetti storiografici che la categoria della guerra civile proposta da Claudio Pavone ha nettamente ampliato. Quindi noi a Claudio Pavone dobbiamo una riconoscenza totale. Claudio Pavone ci ha dato le armi concettuali, storiografiche per combattere nell'arena del revisionismo. Senza Claudio Pavone, con quel tipo di modelli storiografici che avevamo in precedenza, non so se ce l'avremmo fatto. Per quanto riguarda il totalitarismo, è quello che dicevo, cioè io la discussione sul totalitarismo imperfetto, cioè, quella la conosco bene, ma in questa chiave per me era importante far capire cos'era lo Stato che crollava e che tipo di reazione quel crollo provocava. Mi fermerei qui.